والزمان وفي خطواته الزمن. أنا المجبول بالموت فكيف يخيفني ألمي؟ لو كنت ذعرت من جبريل والجبروت في جنحي لما أهديتني قلمي. أنا الموجود في عدمي وأنت المحدث القدم. فلا الأفراح لي خمر ولا الساعات لي عمر ولا الآيات لي أمر ولا الأشواق لي جمر.
Bene, torniamo in diretta sui canali di Radiazione. Oggi è sabato 24 ottobre, come anticipato siamo in collegamento telefonico con un compagno dalla Francia del collettivo Q31 di Tolosa, che innanzitutto salutiamo. Ciao.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, noi ti chiamiamo oggi perché c'è una giornata, diciamo, di mobilitazione nei confronti del compagno George Ibrahim Abdallah, in quanto proprio oggi cade il 31esimo anniversario del suo arresto nel 1984 in Francia, e da quel momento il compagno si trova tuttora rinchiuso nelle galere francesi. Sappiamo che per oggi avete organizzato una manifestazione sotto al carcere in cui si trova il compagno, quindi ti chiederei innanzitutto come sta andando, come è stata organizzata questa mobilitazione, quello che state facendo.
Ok, allora la mobilitazione per George, diciamo, sono 3-4 anni ormai che va avanti, soprattutto con la manifestazione qui alla Maison, che è tristemente nota, diciamo, per albergare questa prigione in cui ci sta George, ma ci stanno anche altri compagni prigionieri baschi, ai quali in questa occasione abbiamo comunque voluto portare la nostra solidarietà, magari poi ne parliamo dopo. E quindi no, la manifestazione è stata organizzata in maniera nazionale, vari collettivi hanno spinto a che si facesse qui, proprio vicino Tolosa, per venire a portare la solidarietà sotto la prigione. Quindi la manifestazione è andata abbastanza bene, è stata molto dinamica, rumorosa, diciamo, se vogliamo, abbiamo potuto, diciamo, manifestare il nostro dissenso rispetto anche alla costruzione, rispetto all'esistenza stessa delle prigioni in generale, e portato poi la nostra solidarietà appunto al compagno George, che sta là dentro ormai da 31 anni e come ricordavi tu, diciamo, una resistenza che era prima, diciamo, di andare in prigione, attuava prima di andare in prigione contro il sionismo, l'imperialismo nel suo paese, in Libano e in Palestina, e poi continua dietro le sbarre, non avendo mai rinnegato, diciamo, le sue convinzioni politiche, pur chiedendo sempre la libertà, perché ricordiamo che George è liberabile dal 99 secondo lo Stato francese, ma nessun ministro degli interni ha firmato la sua liberazione, in quanto i servizi segreti, diciamo, pensano che sia troppo pericoloso, diciamo, un elemento, un personaggio troppo scomodo da rimandare in patria, lì dove sarebbe accolto come un eroe, diciamo, della resistenza di fronte al capitalismo, di fronte all'imperialismo, e quindi, diciamo, è mantenuto in maniera coatta, diciamo, in prigione ancora.
Certo, scusami se ti interrompo. Io volevo chiederti anche se voi avete degli aggiornamenti da darci rispetto a come sta attualmente George, quali sono le sue condizioni, diciamo, di detenzione.
Allora, lui, diciamo, la prigione di Lanneson non è una prigione ad alta sicurezza, è una prigione normale, canonica. Noi fortunatamente, diciamo, compagni del nostro collettivo lo vanno a trovare una volta ogni 2-3 mesi più o meno. Ricordando il fatto che comunque è molto complesso andare a vedere un prigioniero, nel senso che il sistema di dissuasione per, diciamo, isolare chi è dentro da chi è fuori e viceversa è abbastanza ben rodato, quindi bisogna fare delle richieste dei mesi prima, con tutta la trafila burocratica che ne consegue, eccetera, e poi andarlo a vedere. Lui sta bene, diciamo, come morale, è sempre molto, diciamo, ardillo, e lui, diciamo, quello che ci tiene a dire, e che poi magari si ricollega probabilmente anche a dei contenuti che, se vogliamo, affrontarli dopo, lui, diciamo, non vuole che il nostro collettivo, o anche, diciamo, la lotta in generale, sia per la sua liberazione, ma che sia che la sua causa sia una, tra virgolette, una scusa per parlare e per criticare, diciamo, l'imperialismo, l'imperialismo francese, ma l'imperialismo europeo, per ricordare tutti gli altri compagni in prigione, è che la resistenza, diciamo, la lotta di resistenza non è una lotta sbagliata che va fermata, ma che anzi va incentivata.
Certo, infatti penso che sia anche in realtà interessante sottolineare come anche quest'anno sia stata indubbiamente vasta la solidarietà che si è sviluppata nei confronti di George, nel senso che anche dalla Palestina stessa, anche dall'FPLP, ricordiamo per esempio anche che la stessa compagna Leila Khaled ha recentemente lasciato proprio un messaggio di solidarietà nei confronti di George, giusto?
Sì, infatti, se posso integrare, effettivamente certo. Proprio quest'anno effettivamente abbiamo la campagna, diciamo, per la liberazione di George, con tutto quello che ne consegue a livello di ampleur, non so come si dice in italiano, ma rispetto a tutte le altre cose che sono state fatte intorno, eccetera, si è molto incrementata, nel senso che noi 2 anni fa, non quest'anno, l'anno scorso, facemmo un incontro, un meeting pubblico a cui invitammo il compagno Barakat, Caleb Barakat, e la compagna Charlotte Katz di Samitun, che era appunto parlare della causa di George, della campagna per George, e da quel momento diciamo che l'FPLP si è un po' assunto la causa di George, che fino ad allora non aveva molto riconosciuto, anche perché Giorgio Abdallah faceva parte dell'FPLP, ma bensì delle FARL, che erano le frazioni armate rivoluzionarie libanesi, ma che insomma collaboravano strettamente con l'FPLP. E quindi no, appunto l'FPLP l'ha ripreso, ma anche tutta la Palestina, Gaza City. Ricordiamo che la settimana scorsa c'è stata un'azione congiunta tra noi a Tolosa e il fronte diciamo della gioventù dell'FPLP, che hanno cambiato il nome di una strada che si chiama Rue, che era intitolata, diciamo, a Charles de Gaulle, l'hanno reintitolata a George Ibrahim Abdallah, e noi abbiamo fatto la stessa cosa a Tolosa, in una piazza che è intitolata appunto proprio dietro una piazza centralissima, che è la piazza del Capitolio, intitolata a Charles de Gaulle. Abbiamo anche noi cambiato il nome della piazza in piazza George Ibrahim Abdallah. Quindi diciamo le connessioni, se vuoi, diciamo le dinamiche, poi dice una dinamica internazionale o comunque un risvolto internazionale, si è smosso, come dicevi anche tu. Comunque ci sono, è una settimana di mobilitazione anche nel resto del mondo per Asmea, ricordiamo quello che sta succedendo negli Stati Uniti, che quindi si fanno delle manifestazioni per Asmea, oppure nello stesso Libano, a Beirut, ci sono state le manifestazioni oggi per Giorgio, a Bruxelles, a Liège, quindi in Belgio, ci sono state tantissime iniziative per Giorgio, molte di più di quelle che ce ne sono state negli anni passati. E diciamo, ancora una volta, si conferma che la lotta paga, e che diciamo quando si fanno le cose, che si cercano di creare relazioni tra compagni in maniera internazionale, che si unisce sulle vertenze, sui contenuti, non su, diciamo, le masturbazioni mentali, si riescono a fare delle cose che hanno un amplore, un risvolto abbastanza grande, diciamo.
Certo, assolutamente. Infatti proprio abbiamo tra l'altro sotto mano anche il comunicato che è stato fatto proprio da diciamo la sezione appunto giovanile degli studenti appunto dell'FPLP a Gaza, dove appunto raccontano questa cosa che hai appena accennato tu del cambio di nome appunto della strada intitolata a George. Io volevo chiederti anche un'altra cosa, in realtà, nel senso che giustamente si è parlato della situazione internazionale, e su questo mi sento di dire che negli ultimi anni, giustamente come dicevi tu, c'è stato un aumento delle mobilitazioni nei confronti di questi compagni, di George in particolar modo, e sicuramente le condizioni oggettive, sicuramente anche di lotta che ci sono in Palestina, ma in generale in Medio Oriente, favoriscono che la solidarietà in qualche modo viva all'interno effettivamente delle lotte, come giusto che sia, in quanto una linfa vitale reciproca, sia per chi resiste dentro le carceri, ma poi per chi lotta all'esterno. Ma io volevo anche chiederti quello che è il ruolo della Francia nei confronti della detenzione di George.
Cosa? Di cosa della Francia?
Il ruolo della Francia rispetto all'attuale detenzione di George.
Il ruolo della Francia è quello del boia, diciamo, di un carnefice che all'inizio, se ripercorriamo la storia di George, ha anche, diciamo, si è fatta ricattare in qualche sorta dal governo israeliano dell'epoca, dell'84, ti sto parlando, di quello degli Stati Uniti. Il processo di George si è fatto in due tempi: un primo tempo in cui diciamo sono state analizzate le prove eccetera, e lui aveva preso, se non mi sbaglio, 10 anni. Dopodiché il governo diciamo statunitense e israeliano non erano soddisfatti di questa pena e quindi hanno fatto forti pressioni. Addirittura si è scoperto poi a posteriori che l'avvocato che avrebbe dovuto difendere George faceva parte dei servizi segreti francesi. Hanno trovato delle nuove prove a suo carico, cioè delle armi e degli esplosivi nascosti da lui, che hanno aggravato la sua posizione giudiziaria. E quindi la situazione della Francia è quella di essere boia e ostaggio diciamo allo stesso tempo, boia nei confronti di carnefici, nei confronti di George, e ostaggio delle pressioni diciamo statunitensi e israeliane. Con questo assolutamente non voglio dire che sono una vittima, perché diciamo comunque lo Stato francese ha tutti gli interessi a coltivare queste relazioni diciamo di buon vicinato tra virgolette con Israele e con gli Stati Uniti. Ricordiamo la sua implicazione in tutte le guerre imperialiste, dalla France-Afrique, diciamo dalla Francia-Africa fino al Medio Oriente, la vendita delle armi agli israeliani stessi, ma come a tutte le altre diciamo fazioni reazionarie dell'Islam reazionario che si sollevano, che fanno finta di sollevarsi nel Medio Oriente. Quindi la Francia è totalmente alle mani proprio in pasta diciamo in questa cosa. E George non ha fatto l'ennesima richiesta, perché si è fatta rifiutare la sua quarta richiesta di liberazione. Ha detto che a questo punto non chiederà più di essere liberato, e quindi per il momento dal punto di vista giudiziario non sappiamo bene cosa succederà. Però diciamo dal punto di vista politico la Francia è assolutamente, ti ripeto, carnefice e ostaggio tra virgolette di quelle che sono le pressioni israeliane sioniste diciamo degli Stati Uniti, che sono state forti soprattutto all'epoca. In questo momento diciamo sono molto meno presenti, cioè una volta che hanno lanciato la pietra nello spagna, poi sono loro che è la Francia che si gestisce diciamo la reclusione.
Certo, che poi in realtà tutta questa situazione che tu descrivi della Francia e di quella che è la sua tendenza rispetto alle politiche internazionali ha indubbiamente poi in realtà un risvolto anche all'interno dei confini francesi, nel senso che viviamo in generale insomma in una fase dove quella che è la tendenza alla guerra imperialista sulla scacchiera internazionale ha un suo riflesso all'interno poi dei diversi stati, con un aumento anche di quello che è l'apparato repressivo poi degli stati, di quelle che sono le politiche appunto repressive portate avanti, o anche viene rinnovata la strumentazione appunto di questo apparato. Recentemente in Italia è stato varato un nuovo pacchetto sicurezza, chiamiamolo così, porta il nome del pacchetto Alfano, che è seguito insomma ai fatti che sono accaduti lo scorso gennaio a Parigi, quando c'è stato l'attacco appunto alla sede del giornale satirico e...
No.
Esatto, scusate la mia pronuncia che evito al momento, e niente, quindi c'è un risvolto, proprio un nesso molto forte tra la politica internazionale e quelle nazionali. Quindi non so se giusto ci vuoi dire due parole su quello che è il clima anche che si respira oggi in Francia.
Vabbè, diciamo che qui in Francia il fatto di Charlie Hebdo è stata una cosa scandalosa, sfortunatamente non abbiamo avuto la possibilità di parlarne, e diciamo questa secondo me rientra anche in quello che questa nuova moda diciamo dal 2001 in poi dell'indignazione, dell'emotività dell'emotività borghese, se vogliamo, che diventa reazionaria, e che quindi diciamo tutti si indignano perché libertà di espressione eccetera eccetera, ma chi non si definiva Charlie in Francia per appunto libertà di espressione, libertà di pensiero, era tacciato come il peggiore terrorista, come un islamista eccetera eccetera. Ci sono stati enormi problemi e repressione nelle scuole, dove io lavoravo in una scuola di banlieue di periferia, e c'è stato, era una cosa scandalosa. Hanno chiesto a questi ragazzi, che a cui ricordano 364 giorni all'anno che non sono dei francesi, non sono dei buoni francesi, di rispettare un giorno all'anno il minuto di silenzio per una cosa che è successa, in cui loro naturalmente non si riconoscono. E chi non era Charlie tra virgolette il preside era obbligato in qualche sorta a fare una specie di compte rendu, di resoconto alle autorità, per appunto segnalare se ci sono stati alunni che non hanno fatto il minuto di silenzio, che si erano ribellati, eccetera, eccetera. Ci sono stati nelle settimane dopo, parallelamente, un incremento di tutti gli atti islamofobi contro moschee, contro kebab che sono stati attaccati, dei ragazzini che sono stati picchiati, e allo stesso questo, diciamo, dal punto di vista dei folli dell'estrema destra, che naturalmente, appoggiandosi su questa indignazione pseudopopolare, possono rialzare la testa, e dal punto di vista della repressione di Stato c'è stato una caccia alle streghe a chi non era Charlie, e c'è stata appunto la manifestazione scandalosa a Parigi, dove vediamo questa prima linea che faceva impressione, erano i peggiori carnefici della terra tra diciamo quelli occidentali, cioè che sono carnefici con le mani pulite, e gli altri del Medio Oriente, i presidenti, pseudo presidenti africani che tengono veramente le mani sporche di sangue, e tutti indignati per ricordare che Charlie, eccetera, eccetera. Ricordiamo che questa gente uccidono milioni e milioni, migliaia e milioni di gente ogni giorno per 9 persone che sono state uccise sicuramente da qualcuno che non rappresenta l'Islam o i musulmani. È stato scandaloso. La comunità musulmana ha dovuto fare delle dichiarazioni in cui, diciamo, si giustificava a priori di questa cosa. È una cosa mai vista. Giustamente c'era un imam che diceva: noi siamo 3 volte vittime, perché gli israeliani, gli ebrei sono vittime perché hanno attaccato il coso kasher, i francesi, la libertà di espressione francese è stata vittima perché ci hanno ammazzato questi qua, ma noi siamo vittime anche noi, perché, diciamo, questi qua, facendo una cosa del genere, fanno polarizzare tutta l'attenzione sui musulmani e sull'Islam, quando invece, voglio dire, non penso che nel Corano ci sia scritto andiamo a ammazzare Charlie. Quindi è stato un livello di tensione molto altissimo, che ha sviluppato sicuramente, al di là delle misure repressive o securitarie, ha cambiato sicuramente la mentalità della gente, che in questo momento, stanno uscendo dei sondaggi, perché vogliono addirittura qua in Francia, vogliono fare come stanno facendo in Spagna in questo momento, controllare nelle stazioni dei treni, che praticamente funzioneranno come quelle degli aeroporti, con il bagaglio che si fa controllare, eccetera, eccetera. E, diciamo, hanno fatto dei sondaggi per cui il 51% dei francesi è pronto a farsi controllare addosso da un controllore del treno, che quindi hanno completamente abdicato alla loro privacy, alla loro sicurezza personale, per paura, perché il terrorismo di Stato e la paura, il clima di tensione funziona.
Certo, beh, io ti ringrazio anche comunque degli esempi che hai fatto, perché questo in realtà ci dà modo di collegarci anche con quanto comunque è successo in Italia in quei mesi, perché alcune delle situazioni che tu hai descritto si sono ripercosse, insomma, fino a qui, proprio con un eco, nel senso che quanto raccontavi tu accaduto all'interno delle scuole l'abbiamo vissuto anche a Padova in particolare, e proprio nella regione del Veneto, in cui era stato chiesto proprio ai presidi di invitare le famiglie dei ragazzi immigrati, principalmente famiglie musulmani presenti nelle scuole, di fare proprio rilasciare delle dichiarazioni in cui si prendessero le distanze da quanto era accaduto appunto a Parigi.
È come se ogni volta che non c'è un italiano picchiasse la propria moglie, ce ne sono miliardi, o violentasse la propria nipotina, allora tutti gli italiani dovrebbero prendere distanze da questa cosa. No, ma è una cosa scandalosa. Ma serve, secondo me, dal punto di vista strumentale, serve appunto per stigmatizzare e per poi appoggiarci sopra tutte le cose che sappiamo: il razzismo di Stato, un razzismo che si va a intensificare perché la crisi del capitalismo è ineluttabile, e quindi sono cose propedeutiche, diciamo, cioè il capitalismo butta bene le sue basi.
Ma penso anche, come per giustificare, no, le campagne di guerra che di fatto la Francia sta portando avanti in aree che di fatto sono a maggioranza islamica, perché sia parliamo dell'Africa, parliamo del Medio Oriente, della Siria adesso ultimamente, no, abbiamo visto Hollande indossare per l'ennesima volta l'elmetto e lanciarsi nuovi bombardamenti in Siria, insomma, quindi anche giustificare giustificare a livello di propaganda interna le missioni di guerra che sono ovviamente volte a portare acqua al mulino degli imperialisti francesi in questo, nella sua fattispecie.
Ma come diceva un ragazzino, diciamo di quinta, che quinta qua sono le medie, che ne 12 anni, 13 anni, che durante il minuto di silenzio ha cominciato a piangere e io sono andato a vederlo e lui mi diceva: io piango di rabbia, non capisco perché stiamo piangendo perché non piangiamo tutti i giorni per i siriani e piangiamo per dei parigini che sono morti. E questo è un bambino di 12 anni che lo dice con una sensibilità della più pura possibile, ed effettivamente tocca un nervo scoperto, che quando vai a porre questa cosa al francese di base dice: ma questo è un dramma nazionale, che ci azzecca, manifestando diciamo la totale cecità e arroganza rispetto al fatto che quello che per te tra virgolette è nazionale, dramma nazionale, per lui probabilmente il suo dramma nazionale tra virgolette è un'altra e si sposta geograficamente e insomma vabbè.
Assolutamente, ma assolutamente, tra l'altro proprio questo è sintomo, no, di una guerra che torna a casa, perché di fatto cioè, veniva insomma anche qua un po' fatta questa riflessione che non si può pensare di andare a massacrare i popoli, bombardarli per scipparli le proprie risorse naturali per i propri interessi imperialisti e non aspettarsi che prima o poi insomma il conto arrivi in esatto. qualche maniera. Quindi...
Il problema è per ricongiungerci poi alla questione di Giorgio, è che in altri tempi, in altre dinamiche, quando probabilmente anche l'avanzamento della classe, l'analisi di classe e della classe era differente, c'erano le FARL che facevano esattamente questo tipo di discorso, e le frazioni armate antiimperialiste libanesi e palestinesi facevano esattamente questo tipo di discorso e venivano a fare la lotta armata nei paesi che seminavano imperialismo, morte e distruzione in giro per il mondo. Abbiamo visto come la repressione ha saputo gestirli, con Giorgio che si fa 32 anni ancora in prigione, come altri combattenti, come Ahmed Sadat, ricordiamo che anche oggi si ricordano in Palestina, che è il segretario generale dell'FLTLP che sta in prigione, diciamo con un imprigionamento amministrativo, per cui che sono queste formule israeliane per cui sai quando entri ma non sai quello quando esci, perché non ci sta processo, non ci sta niente e sta ancora in prigione. Quindi diciamo che effettivamente all'epoca questa cosa che dicevi tu, cioè di riportare, come diceva D'André, un po' del tuo terrore nel paese imperialista, non è stato delegato, se vogliamo, a delle frange, a delle fazioni reazionarie. Poi non voglio fare il complottista per cui dire: però questi qua sono pagati poi dagli Stati Uniti per venire qua per poi fare che ci abbiamo per farci l'nemico esterno, senza cadere nei complottismi bizzarri. Però di fatto pensiamoci anche un problema noi, diciamo, noi comunisti, che abbiamo delegato questa cosa che dicevi tu a delle formazioni e delle reazioni. Mi permettimi la liberazione delle reazioni razionarie, cioè sono gli islamisti pazzi, perché là che comunque fanno questi fatti sono pazzi, che vengono a seminare il terrore o vengono a fare queste azioni che diciamo di riportare un minimo dello scombussolamento globale che le grandi potenze occidentali e non portano in giro per il mondo.
Certo, e niente, anche rispetto a quanto dicevi prima, giusto per concludere anche un attimo questo filo che in realtà collega diverse situazioni tra di loro, tutta una serie di misure che a livello europeo comunque si stanno effettivamente prendendo in seguito agli avvenimenti che hanno caratterizzato in qualche modo l'ultimo anno, l'Italia le sta già in parte sperimentando, perché quanto dicevi tu dei controlli che verranno fatti all'interno delle stazioni dei treni, lì l'Italia ha già cominciato in realtà a portare avanti questa pratica con alcune stazioni di città particolarmente grandi come Milano, Firenze, Roma, dove, ma anche Bologna stessa, dove già le stazioni dei treni possono essere effettivamente in parte paragonate a quelle degli aeroporti, dove i controlli sono molto pressanti, dove circolano queste anche formazioni, diciamo, di polizia internazionale, che avrebbe proprio l'obiettivo di andare a controllare principalmente i treni a lunga percorrenza e ad alta velocità. Quindi in realtà
magari la scusa per fartela accettare che ci stanno gli immigrati, non sappiamo chi è entrato, per essere dei svazzi terroristi, eccetera eccetera, quindi ancora una volta si fa leva sulla paura securitaria della gente, per cui la gente delega e accetta delle situazioni totalmente abominevoli per quanto...
Certo, e questa è anche l'altra faccia della medaglia di quanto si diceva prima, perché se questo è il rimbalzo ovviamente della guerra in casa, dall'altro lato sono queste cose in realtà funzionali anche a fomentare invece la mobilitazione reazionaria interna, quindi non solo ovviamente questo sentimento razzista, ma poi ovviamente a sostenere anche formazioni di estrema destra che cavalcano inevitabilmente questo tipo di situazioni qui, fomentando poi all'interno dei vari paesi la guerra tra poveri, l'odio ovviamente nei confronti degli stranieri e degli immigrati, e riempiendo a volte anche come dire uno spazio che purtroppo in qualche modo esiste e che poi influenza e condiziona il resto ovviamente anche della gente, la quale si autoconvince di avere necessità di queste politiche securitarie e di controllo, vedendole effettivamente come necessarie e indispensabili per vivere in pace, sereni e tranquilli all'interno del confine del proprio orto. Alla fine,
diciamo, l'unione, la dinamica totalmente parallela che si crea tra i media, la politica istituzionale e l'estrema destra che riesce e rimonta la testa, sono esattamente tutte nella stessa direzione. Diciamo, infatti, come al solito, il problema è un problema nostro, diciamo, dei comunisti, non di... No, il nemico attacca fin quando può farlo e ti schiatta sotto i piedi, non è che c'è pietà. Quindi, però sì. Beh, appunto, come però volevo fare anche un collegamento, poi con, penso che so, presumo che farete un collegamento anche da Napoli, questo comunque sì, si inserisce anche con esattamente la spocchia, la supponenza e come si dice, l'arroganza di chi si permette nei nostri, fa molto brutto, però diciamo nel mar Mediterraneo, che appunto è vissuto ormai in questo tempo in maniera tragica da milioni di persone che cercano di spostarsi da una parte all'altra, lo utilizzano come base di allenamento per le loro armi nucleari e per le loro esercitazioni militari. Quindi si entra sempre nella stessa logica.
Assolutamente, ma in realtà c'è proprio un filo, potremmo dire conduttore, quasi casuale, tra virgolette, comunque delle iniziative che si stanno sviluppando oggi un po' in Italia in generale, ma anche con un eco internazionale, perché ovviamente nel momento in cui ci si mobilita in solidarietà anche di compagni come Giorgi Ibrahim Abdallah, non puoi non mobilitarti contro la guerra imperialista e contro tutti i risvolti che essa ha e i suoi tentacoli che arrivano ovviamente anche attraverso queste esercitazioni. Quindi in realtà c'è proprio un filo conduttore che il caso oggi ci ha dato e ci ha fornito fortunatamente per consentire in realtà di collegare questi contenuti che sono effettivamente intimamente legati tra di loro. Quindi il collegamento che tu fai ci sta ed è molto, molto pertinente. Io chiedo innanzitutto qui in studio se c'è qualcun altro che ha qualche altra domanda da farti, altrimenti Luca chiedo a te se hai altro da aggiungere a questa diretta.
No, io non c'ho niente, tranne l'accusa ingiusta nei confronti dei tentacoli del polipo, che non ci sta.
Va bene, d'accordo, ok, prendo, è in pacchetto. Comunque noi ti ringraziamo molto e di questa diretta, dell'opportunità che ogni volta ci date nel poter dare voce a quelle che sono le mobilitazioni nei confronti del compagno Giorgio, un compagno da cui comunque anche in Italia da tanti anni ci sono delle mobilitazioni. Infatti successivamente, oltre che con Napoli, ci collegheremo anche con Milano, dove c'è proprio un'iniziativa in corso in solidarietà a Giorgia e anche contro la presenza ovviamente della NATO, in quanto i compagni stanno facendo un presidio sotto al consolato francese e americano a Milano, e ci collegheremo poi anche con Torino, dove c'è un'altra iniziativa in solidarietà a Giorgia. Quindi noi vi ringraziamo molto, perché ovviamente la vostra voce è una voce fondamentale, essendo compagni che vi trovate in Francia, che da anni portate avanti le iniziative, le mobilitazioni di solidarietà nei confronti di Giorgia Abdallah. Quindi io con questo ti saluterei, in realtà saluto tutti i compagni che si trovano al presidio, vi mandiamo un forte abbraccio, un abbraccio, grazie. Un saluto anche per quello che è possibile da parte nostra a Giorgia, e niente, a risentirci ovviamente presto in altre occasioni.
Grazie mille, un bacio a tutti quanti e un abbraccio forte.
Grazie,
grazie mille,
a presto, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
It's not the red of the dying sun, the morning sheet's surprising stain. It's not the red of which we bleed.